From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Dieter
F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione della 179esima Conferenza Generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Presidente... Diamo il saluto e la benedizione ai membri della Chiesa e a molti amici che seguono queste riunioni in ogni parte del mondo per radio, per televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mike Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo di Bonnie Godville, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando In Hymns of Praise. La preghiera d'apertura sarà detta dall'anziano Marlon K. Jensen, membro dei 70. Il coro quindi canterà O Divine Redeemer.
Thank you. our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Mentre incomincia questa sessione conclusiva della conferenza generale, ti siamo grati per questi giorni in cui siamo stati benedetti nell'udire la tua parola predicata, per la musica bellissima che abbiamo udito e per la presenza dei tuoi servitori, specialmente del tuo profeta scelto. Sentiamo che la nostra fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo, è cresciuta. E mentre ti preghiamo, Padre, ci ricordiamo di coloro che non stanno molto bene. Preghiamo per coloro che sono malati, coloro che sono poveri, che sono stati danneggiati dalle calamità degli ultimi giorni, per coloro che sono soli, per coloro che possono essersi allontanati dalla tua via. Preghiamo seguendo l'ammonimento del nostro profeta affinché possiamo trovare una via per portare conforto e servizio. Preghiamo per coloro che dovranno parlarci, affinché i nostri cuori e le nostre menti possano essere preparate a ricevere gli insegnamenti. Preghiamo affinché la nostra fede in te, in tuo figlio, possa crescere in questa maniera. E siamo grati per lo scopo e significato che tu ci hai dato riguardo a questa vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Grazie al coro. Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Jeffrey A. Holland e Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il discorso dell'anziano Cook, ascolteremo l'anziano Brent H. Nielsen del 70.
To this choir.
Questo coro vorrei che accettaste il ringraziamento di tutti coloro che sono qui al centro delle conferenze e tutti coloro che vi hanno ascoltato. Si tratta di una preghiera corale che suggella questa conferenza della Chiesa. Grazie. Adesso, se riesco a ricompormi, parlerò. Spesso le profezie sugli ultimi giorni si riferiscono di calamità in larga scala, come terremoti, carestie o inondazioni. Tali eventi possono essere collegati a sconvolgimenti economici o politici generali di qualche tipo. Ma c'è un tipo di distruzione degli ultimi giorni che è sempre sembrata essere più personale che pubblica, più individuale che collettiva. Un avvertimento forse più applicabile all'interno della Chiesa che all'esterno. Il Salvatore ci mise in guardia che negli ultimi giorni anche coloro che appartengono all'alleanza, gli eletti, possono essere ingannati dal nemico della verità. Se pensiamo a questo come a una forma di distruzione spirituale, forse un'altra profezia degli ultimi giorni sarà più chiara. Pensate al cuore come il centro simbolico della nostra fede. La collocazione poetica di ciò a cui siamo leali e dei nostri valori. Poi considerate la dichiarazione di Gesù, che negli ultimi giorni gli uomini verranno meno. La cosa incoraggiante, ovviamente, è che il nostro Padre nei cieli conosce tutti questi pericoli degli ultimi giorni, questi travagli del cuore e dell'anima, e ci ha dato consigli e fornito protezione. A questo proposito, per me è sempre stato significativo che il Libro di Mormon, una delle possenti chiavi di volta del Signore in questa controffensiva contro i mali degli ultimi giorni, inizi con una grande parabola della vita, un'allegoria allargata della speranza contro la paura, della luce contro le tenebre, della salvezza contro la distruzione, un'allegoria di cui ci ha parlato in modo così toccante la sorella Deeb questa mattina. Nel sogno di lei, un viaggio già difficile diventa ancora più difficile quando scende una bruma tenebrosa che ostruisce la vista del sentiero sicuro, ma stretto, che la sua famiglia e gli altri devono percorrere. È doveroso notare che questa bruma tenebrosa scende su tutti i viaggiatori, quelli fedeli e determinati, potremmo dire gli eletti, e quelli deboli e indecisi. Il punto focale della storia è che i viaggiatori che hanno successo resistono a tutte le distrazioni, incluso il richiamo di cammini proibiti e gli attacchi irridenti degli stolti e degli orgogliosi che li hanno seguiti. Il libro dice che coloro che erano protetti spinsero innanzi i loro passi tenendosi costantemente e tenacemente alla verga di ferro che corre ininterrotta lungo il sentiero giusto. A prescindere da quanto possa essere buia la notte o il giorno, la verga indica quel percorso solitario di redenzione. Vidi, dice Nefi in seguito, che la verga di ferro era la parola di Dio, che conduceva all'albero della vita, una rappresentazione dell'amore di Dio. Nel vedere questa manifestazione dell'amore di Dio, Nefi dice, guardai e vidi il Redentore del mondo, che andava esercitando il suo ministero presso il popolo. E vidi moltitudini di persone che erano ammalate, e che erano afflitte da ogni sorta di malattie, da demoni e da spiriti impuri. Ed esse furono guarite mediante il potere dell'agnello di Dio. E i demoni e gli spiriti impuri venivano scacciati. Amore, guarigione, aiuto, speranza. Il potere di Cristo contrasta qualsiasi travaglio in ogni epoca, compresa la fine dei tempi. Questo è il porto sicuro che Dio ci offre nei giorni di angoscia, pubblica o privata che sia. Questo è il messaggio con cui inizia il libro di Mormone e il messaggio con cui finisce, invitando tutti a venire a Cristo e essere perfetti in Lui. Questa frase, presa dalla testimonianza finale di Moroni, scritta 1000 anni dopo la visione di lei, è la testimonianza della strada da percorrere di un uomo che sta per morire. Permettetemi di fare riferimento a una testimonianza moderna sugli ultimi giorni. Quando Joseph Smith e suo fratello Hiram si incamminarono verso Carthage, sapendo che avrebbero affrontato il martirio, Hiram lesse queste parole per confortare il cuore del fratello. Tu sei stato fedele, e pertanto sarai reso forte, fino a sederti nel luogo che ho preparato nelle dimore di mio padre. Ed ora io, Moroni, dico addio, fino a che ci incontreremo dinanzi al seggio del giudizio di Cristo. Si tratta di pochi brevi versetti dal capitolo 12 di Eter, nel libro di Mormon. Prima di chiudere il libro, Aaron piegò un angolo della pagina che aveva letto, lasciando un segno come parte della testimonianza eterna per la quale i due fratelli stavano per morire. Tra le mie mani ho quel libro, proprio la copia che lesse Hiram, quella pagina con l'angolo piegato, è ancora visibile. In seguito, rinchiusi nella prigione di Carthage, il profeta Joseph Smith si voltò verso le guardie che lo tenevano prigioniero, rese una testimonianza possente dell'autenticità divina del libro di Mormon. Poco dopo, le pistole e le pallottole presero la vita dei due testimoni. Come uno delle migliaia di elementi che compongono la mia testimonianza della divinità del libro di Mormon, presento questa come un'ulteriore prova della sua veridicità. Nelle ultime e più turbolente ore della loro vita, pensate che questi uomini avrebbero bestemmiato contro Dio, continuando a basare la propria vita, il proprio onore e la propria ricerca della salvezza eterna su un libro, e quindi di conseguenza una chiesa e un ministero che avevano creato maliziosamente dal nulla? Dimenticate che le mogli sarebbero rimaste vedove e i figli orfani. Dimenticate che l'esiguo gruppo di loro seguaci sarebbe rimasto senza casa, senza famiglia e senza amici, e che i loro figli avrebbero lasciato impronte di sangue sui fiumi ghiacciati e su praterie mai solcate prima. Dimenticate che tanti sarebbero morti e altri sarebbero vissuti per dichiarare ai quattro canti della terra che sapevano che il libro di Mormon e la chiesa che proclamavano erano veri. Ora non pensate a tutto questo e ditemi, se nell'ora della loro morte questi due uomini sarebbero entrati alla presenza del loro giudice eterno, citando e trovando sollievo in un libro che li avrebbe marchiati come impostori e ciarlatani fino alla fine dei giorni, se non si fosse trattato davvero della parola di Dio. Non lo avrebbero fatto. Erano disposti a morire, piuttosto che rinnegare l'origine divina e la veridicità eterna del Libro di Mormon. Questo libro è stato esaminato, attaccato, rinnegato e smembrato, preso di mira e fatto a pezzi per 179 anni, come forse nessun altro libro nella storia della religione moderna, o forse anche come nessun altro libro nella storia di alcuna religione, ma resta ancora in piedi. Teorie fallimentari sulla sua origine sono nate e morte. Da Ethan Smith a Solomon Spaulding, dalla follia paranoica al genio più acuto, nessuna di queste francamente patetiche versioni sull'origine del libro ha mai passato alcun esame, perché non c'è altra spiegazione che quella data da Joseph Smith, che ne fu il suo giovane traduttore incolto. Mi unisco al mio bisnonno, che con semplicità dichiarò quanto basta. Nessun uomo malvagio avrebbe potuto scrivere un libro simile, e nessun uomo onesto lo avrebbe mai scritto, a meno che non fosse vero e gli fosse stato comandato da Dio di farlo. Rendo testimonianza che non si può avere piena fede in quest'opera degli ultimi giorni e così trovare la pienezza della pace e del conforto in questi giorni fino a quando non si accetta la divinità del Libro di Mormon e il Signore Gesù Cristo di cui esso attesta. Se qualcuno è così stolto o sviato da rigettare 531 pagine di un testo fino ad ora sconosciuto, traboccante di complessità letteraria e cultura semitica, senza provare onestamente a dare spiegazione della sua origine, specialmente senza tener conto della possente testimonianza di Gesù Cristo che contiene e del profondo impatto spirituale che quella testimonianza ha avuto su quelli che ora sono decine di milioni di lettori, allora tali persone, che siano o meno gli eletti di Dio, se lasciano questa chiesa, devono farlo sgattaiolando in silenzio, lontano dal Libro di Mormon, per andarsene. In quel senso, il libro è ciò che Cristo stesso fu definito essere: una pietra d'inciampo, un sasso d'intoppo, un impedimento sulla strada di qualcuno che desidera non credere. Testimoni, addirittura testimoni che per un periodo furono ostili a Joseph Smith, resero testimonianza fino alla loro morte di aver visto un angelo e di aver toccato le tavole. Esse ci sono state mostrate per potere di Dio e non dell'uomo, dichiararono costoro. Pertanto sappiamo con certezza che quest'opera è vera. Allora, non ero con il fratello di Jared quando attraversò un oceano e si stabilì in un nuovo mondo. Non ho ascoltato Re Beniamino pronunciare il suo sermone angelico. Non ho predicato con Alma e Amulek, né ho visto la cruda morte dei credenti senza colpa. Non ero tra la folla nefita che toccò le ferite del Signore risorto, né ho pianto con Mormon e Moroni per la distruzione di un'intera civiltà. Ma la mia testimonianza di questi annali e la pace che portano al cuore umano sono convincenti e inequivocabili tanto quanto le loro. Come loro, do il mio nome al mondo per testimoniare al mondo ciò che ho veduto. E come loro non mento. Dio me ne sia testimone. Chiedo che la mia testimonianza del Libro di Mormon e tutto ciò che comporta siano ricevute sotto giuramento e per l'ufficio che mi compete, che sia registrata dagli uomini sulla terra e dagli angeli nel cielo. Spero di avere ancora qualche anno nei miei ultimi giorni, ma che sia così o meno, voglio che sia assolutamente chiaro, quando starò davanti alla sbarra del giudizio di Dio, che ho dichiarato al mondo, con il linguaggio più chiaro di cui sia capace, che il Libro di Mormon è vero, che è venuto alla luce nel modo descritto da Joseph Smith e che ci è stato dato per portare speranza e felicità a tutti nelle afflizioni degli ultimi giorni. La mia testimonianza fa eco a quella di Nefi, che scrisse parte del libro nei suoi ultimi giorni. Disse: date ascolto a queste parole e credete in Cristo. E se non credete in queste parole, credete in Cristo. E se crederete in Cristo, crederete in queste parole, poiché sono le parole di Cristo. Ed esse insegnano a tutti gli uomini che essi devono fare il bene. E se non sono parole di Cristo, giudicate voi, poiché Cristo vi mostrerà all'ultimo giorno con potenza e grande gloria che esse sono le sue parole. Fratelli e sorelle, Dio offre sempre salvezza per l'anima e con il Libro di Mormon lo ha fatto di nuovo ai nostri giorni. Ricordate questa dichiarazione di Gesù stesso: e chiunque farà tesoro della mia parola non sarà ingannato, e negli ultimi giorni né il cuore né la fede vi verranno meno. Di questo vi rendo testimonianza con certezza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We live in perilous times.
Viviamo in tempi difficili in cui molte persone ritengono di non dover render conto a Dio e di non aver responsabilità personali nei confronti di noi stessi o di altri. Nel mondo molti sono concentrati sull'autogratificazione, si mettono al primo posto, amano più il piacere che la rettitudine, non pensano di essere i guardiani del loro fratello. Invece nella Chiesa crediamo che queste siano responsabilità sacre. Di recente un gruppo di rispettabilissimi dirigenti ebrei e rabbini hanno visitato gli edifici della Chiesa nella Valle del Lago Salato, compresi la Welfare Square, il Centro per gli Aiuti Umanitari, il Centro Genealogico, e si sono recati all'Open House del Tempio di Orwick Mountain. Al termine della visita, uno dei rabbini più eminenti presenti in America ha espresso i propri sentimenti su quanto aveva visto e sentito. Ha citato concetti di pensatori ebrei che trovano le loro radici nel Talmud e ha sottolineato che sono due le ragioni per cui le persone si impegnano in atti di gentilezza e generosità. Alcune persone fanno visita ai malati, assistono i poveri e servono i propri simili perché pensano che sia la cosa giusta da fare, mentre altri contraccambiano e fanno lo stesso quando sono loro nel bisogno. Ha spiegato che sebbene questo sia un aspetto positivo, crei comunità generose e debba essere considerato un motivo nobile, una ragione più importante è quando serviamo i nostri simili perché è quello che pensiamo Dio voglia da noi. Ha dichiarato che ora, dopo la sua visita, si è convinto che i santi degli ultimi giorni si impegnano nei programmi di benessere e negli aiuti umanitari e svolgono l'opera di salvezza nei nostri templi allo scopo di fare ciò che credono Dio desideri da loro. Questo senso di responsabilità, che è racchiuso nel primo grande comandamento di amare Dio, è stato descritto da qualcuno come obbedienza a qualcosa che nessuno ci obbliga a fare. Cerchiamo di fare ciò che è giusto, non perché qualcuno ci costringe a obbedire, ma perché vogliamo e amiamo con piacere il nostro Padre nei cieli. La guerra in cielo fu combattuta dopo che Satana aveva presentato un piano che avrebbe obbligato tutti a obbedire alle sue idee. Il suo piano fu respinto. Quale risultato abbiamo il libero arbitrio morale e la libertà di scegliere la direzione da dare alla nostra vita. Abbiamo però sempre la responsabilità di quel libero arbitrio. Il Signore ha detto che ciascuno di noi sarà responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del giudizio. I principi della responsabilità e del ministero hanno un grande significato nella nostra dottrina. Nella Chiesa il ministero non si limita a fiducia o responsabilità temporali. Il presidente Spencer W. Kimball ci ha insegnato: noi siamo intendenti del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre famiglie, delle nostre proprietà. Un intendente fedele è colui che esercita un dominio giusto, si prende cura della propria famiglia e si preoccupa del povero e del bisognoso. Benché il ministero possa essere esercitato in molti campi, io ho scelto di parlare di due aspetti. Il primo è il ministero di noi stessi e delle nostre famiglie. Il secondo è il ministero dei poveri e dei bisognosi. Il Signore, per insegnare la responsabilità e il ministero, usava spesso parabole che si riferivano alla terra. Quando ero bambino, d'estate andavo a trovare i miei nonni nel loro ranch. In casa non c'erano né elettricità, né acqua corrente, né altri impianti. Vicino alla casa c'era però una sorgente d'acqua. La sorgente creava un laghetto di acqua pulita e pura. Diverse volte al giorno aiutavo la nonna a trasportare in casa l'acqua che veniva usata per bere, mangiare, fare il bagno e lavare i vestiti. Ai miei nonni piaceva quella sorgente che dava la vita e adottavano precauzioni speciali per proteggerla. Molti anni dopo, mio nonno, che aveva poco più di 90 anni, non viveva più nella fattoria. Non era in grado di mantenerla o di averne cura. Lo portai a vedere il ranch che tanto amava. La sua grande emozione nel rivedere il ranch si trasformò in disappunto quando si rese conto che la recinzione che proteggeva la sorgente era andata in rovina. Le mucche avevano danneggiato quella preziosa sorgente d'acqua pura che era stata inquinata in modo rilevante. Era sconvolto dal danno e dall'inquinamento. Per lui era una violazione di una responsabilità a cui era stato fedele per tutta la sua vita lavorativa. In qualche modo gli sembrava di non aver protetto quella sorgente che sosteneva la vita e che aveva significato così tanto per lui. Proprio come la sorgente pura era stata inquinata quando non era protetta, noi viviamo in un'epoca in cui la virtù e la castità non sono salvaguardate. Il significato eterno della moralità personale non viene rispettato. Un amorevole Padre Celeste ci ha fornito i mezzi per portare i Suoi figli di spirito in questo mondo per adempiere la misura della loro creazione. Ci ha insegnato che le sorgenti della vita devono essere mantenute pure. Proprio come la bella sorgente nel ranch richiedeva protezione per sostenere la vita. Questo è uno dei motivi per cui la virtù e la castità sono così importanti nel piano del Padre Celeste. A causa della reazione che il nonno aveva avuto alla vista della sorgente inquinata, furono apportate migliorie e protezioni che restituirono alla sorgente la sua bellezza e purezza originali. In quanto servitori del Signore Gesù Cristo, abbiamo la sacra responsabilità di insegnare le sue norme di moralità, che sono le stesse per tutti i suoi figli. Quando i nostri pensieri e le nostre azioni sono impure, le violiamo. Il Signore ha detto: io non posso considerare il peccato col minimo grado di tolleranza. Alcuni tentano di razionalizzare il proprio comportamento. In una poesia di John Holmes, un anziano costruttore di barche insegna ad un giovane cos'è la razionalizzazione. Il giovane impara che quando costruisce una barca, la barca deve navigare. Non si possono dare spiegazioni al mare. È stato suggerito che quello che accade in una data città rimane in quella città. Mi piace il cartello affisso a Sevier County, nello Utah, che dice: quello che accade a Sevier County puoi condividerlo con i tuoi amici. Quando ci rendiamo conto che siamo responsabili verso Dio, ci accorgiamo di quanto possono essere sciocche le razionalizzazioni. Chi razionalizza ci ricorda i bambini che si coprono gli occhi convinti che se loro non possono vedere noi, noi non possiamo vedere loro. Vorrei suggerire che se pensiamo di dare una spiegazione delle nostre azioni al Salvatore, le nostre razionalizzazioni saranno viste nella loro vera luce. Siamo consapevoli che c'è chi ha già assunto una condotta in contrasto con le sacre norme della moralità. Vi prego di comprendere che, tramite l'espiazione del Salvatore, tutti possiamo pentirci e tornare, come la sorgente d'acqua, a uno stato pulito e puro. Pentirsi è difficile. Sono necessari un cuore spezzato e uno spirito contrito. Ma quando i passi del pentimento vengono seguiti in modo corretto, si applicano le parole che il profeta Alma rivolge al figlio Corianton, che era rimasto coinvolto in trasgressioni morali. Ed ora, figlio mio, desidero che tu non ti lasci più turbare da queste cose e che ti lasci turbare soltanto dai tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà al pentimento. Il Salvatore ha detto: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non lo ricordo più. Riguardo alla nostra responsabilità verso la famiglia, alcuni hanno insegnato che quando riferiremo al Salvatore ed egli ci chiederà di fare un resoconto delle nostre responsabilità terrene, due importanti domande riguarderanno il rapporto con il nostro coniuge e con ciascuno dei nostri figli. È facile confondere le nostre priorità. Abbiamo il dovere di garantire sicurezza fisica e benessere ai nostri figli, ma alcuni genitori danno un'ingiusta priorità ai beni temporali e materiali. Alcuni usano decisamente meno zelo nel cercare di immergere i propri figli nel Vangelo di Gesù Cristo. Ricordate che l'osservanza religiosa nella casa è importante quanto procurare cibo, vestiti e un tetto. Inoltre, i genitori possono aiutare i figli a scoprire i propri talenti e a svilupparli. Siamo responsabili dei talenti che abbiamo ricevuto. I bambini ai quali non è stato insegnato che sono responsabili del loro tempo e dei loro talenti sono sempre più soggetti alle sciocchezze e alla malvagità che sono così diffuse nel mondo. Il proclama sulla famiglia ammonisce gli individui che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Il secondo ministero riguarda prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e si applica virtualmente a ciascuno di noi, prima o poi. L'ammonimento del Signore che abbiamo la responsabilità di chi è nel bisogno contiene alcune delle parole più forti di tutte le Scritture. Se qualcuno prende dell'abbondanza che ho creato e non impartisce la sua porzione ai poveri e ai bisognosi, alzerà assieme ai malvagi gli occhi in inferno, poiché sarà nei tormenti. Siamo responsabili, in quanto intendenti, delle benedizioni terrene che il Signore ci ha procurato. I capi ebrei di cui ho parlato prima erano rimasti particolarmente colpiti dal principio del digiuno e del conseguente versamento di una generosa offerta. Pensavano che fosse straordinario che i membri della Chiesa in tutto il mondo digiunassero ogni mese per poi fare un'offerta volontaria per fare del bene a chi si trova nel bisogno. Quando i rabbini hanno visitato Welfare Square, sono rimasti colpiti nell'apprendere che quando attraversano momenti di difficoltà economiche, i membri della nostra Chiesa, preoccupati delle prove che molti vivono, continuano a donare con generosità per aiutare il povero e il bisognoso. Ricordo che quando fui chiamato come vescovo, il mio predecessore, il vescovo Johnson, mi mise in guardia che avrei dovuto fare attenzione a quello che avrei chiesto di fare ai membri. Mi disse: alcuni risponderanno a ogni proposta anche a costo di grandi sacrifici. Mi parlò di una vedova di oltre 80 anni che si era presa cura di un marito e di un figlio per tutto il tempo che erano stati malati, fino alla morte. Il vescovo Johnson spiegò che, anche se le sue disponibilità non erano molte, avrebbe cercato sempre di soddisfare la richiesta. Scoprì che era vero. Ogni volta che parlavo della necessità di contributi o di servizio per benedire gli altri, Sara era spesso la prima a rispondere. Un sabato un'altra sorella mi chiamò e mi disse: «Vescovo, venga subito, salvi Sara». Quella sorella mi riferì che Sara, a 80 anni, era salita in cima a una scala per pulire la grondaia della vicina. La sorella era terrorizzata che Sara potesse cadere e voleva che il vescovo intervenisse. Non sto suggerendo che tutti possano o debbano imitare Sara. Alcuni si sentono in colpa perché non possono rispondere subito a ogni necessità. Mi piace la frase di Ann Morrow Lindbergh che l'anziano Neil A. Maxwell citava spesso: «La mia vita non può mettere in atto le richieste di tutte le persone alle quali il mio cuore risponde». Re Beniamino insegnò: «Badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza e ordine, poiché non è necessario che uno corra più veloce di quanto ne abbia la forza». Ma aggiunse che dobbiamo essere diligenti. Il mio cuore è felice quando osservo i santi dappertutto nella Chiesa che fanno tutto quello che possono per offrire un servizio cristiano laddove c'è necessità. Grazie al contributo dei suoi fedeli, la Chiesa può rispondere con serenità e velocemente, senza fanfara, alle necessità presenti nel mondo. La Chiesa sta inviando aiuti per disastri naturali nelle Filippine, nelle isole del Pacifico e in Indonesia. Lo scorso anno i membri hanno prestato soccorso alle persone colpite dall'uragano Gustav. La Chiesa ha lavorato in stretto contatto con un'organizzazione umanitaria guidata da Martin Luther King III. Il signor King ha visitato successivamente Salt Lake City e ha detto: «In origine ero venuto qua per esprimere il mio apprezzamento alla Chiesa per il sostegno umanitario svolto, ma ho presto imparato che l'essenza di chi voi siete è molto più profonda e intensa». Dopo aver visitato il centro per gli aiuti umanitari, Welfare Square e l'Open House del Tempio, ora apprezzo molto di più il motivo per cui fate ciò che fate. In ogni tentativo di svolgere il nostro ministero seguiamo Gesù Cristo. Cerchiamo di emulare quanto ci ha chiesto di fare con i suoi insegnamenti e il suo esempio. Esprimiamo con tutto il cuore il nostro apprezzamento ai membri della Chiesa per i loro generosi contributi e per il servizio cristiano. Isaia, parlando del digiuno e di nutrire gli affamati e vestire gli ignudi, ha promesso con parole emozionanti: «Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà». Isaia continua: «Se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato e sazia l'anima afflitta, l'Eterno ti guiderà del continuo, e tu sarai come una sorgente la cui acqua non manca mai, e tu ti rialzerai, e tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età». La mia esperienza è che ciascuno di noi esamini individualmente e come famiglia i ministeri per i quali è responsabile. Prego che lo faremo, sapendo che alla fine siamo responsabili verso Dio e che in questa vita obbediamo a qualcosa che nessuno ci obbliga a fare. Sono grato per i consigli di un profeta che con amore e fedeltà serve e corre in soccorso di chi è nel bisogno. Mentre seguiamo il suo consiglio, so che se lo faremo, ci qualificheremo per le promesse del Signore e chiunque sarà trovato un intendente fedele, giusto e saggio entrerà nella sua gioia, nella gioia del Signore e erediterà la vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As the Savior's earthly ministry drew to a close,
dopo la fine del ministero terreno del Signore, Egli apparve come essere risorto ai Suoi apostoli. L'incarico che dette loro è uguale alla chiamata che oggi Egli estende a voi della nuova generazione. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Il 6 aprile 1974 la Chiesa sostenne il presidente Spencer W. Kimball come nuovo profeta. Quello stesso giorno io ricevetti la mia chiamata per servire come missionario a tempo pieno in Finlandia. A quel tempo non ero a conoscenza del fatto che il presidente Kimball quella settimana aveva dato un messaggio, poi divenuto storico, alle autorità generali e ai rappresentanti regionali della Chiesa. In seguito seppi che in quel discorso il presidente Kimball delineò profeticamente la sua visione riguardo a come noi, come Chiesa, avremmo adempiuto all'incarico del Salvatore di ammaestrare tutti i popoli. Nel suo discorso il presidente Kimball invitò i membri della Chiesa ad allungare il passo e ampliare la loro visione. Chiese che ogni giovane uomo degno si preparasse a servire un'onorevole missione a tempo pieno. Egli incoraggiò i membri in ogni paese a prepararsi a provvedere ai propri missionari e chiamò uomini capaci che assistessero i 12 apostoli nel girare per il mondo e nell'aprire le porte di ogni nazione. Nel suo discorso nel 1974, il presidente Kimball disse inoltre che c'erano 3,3 milioni di membri della Chiesa, 18.600 missionari a tempo pieno e 633 pari. Ci sfidò a migliorare e ci chiese di cambiare le nostre vedute ed ampliare la nostra visione. In risposta, come membri della Chiesa, cominciamo a pregare regolarmente nelle nostre famiglie, nelle riunioni sacramentali e nelle conferenze di palo, che il cuore dei dirigenti delle nazioni fosse addolcito e le porte venissero aperte ai nostri missionari. I membri cominciarono a vedere più chiaramente la loro responsabilità nel condividere il Vangelo. I nostri giovani uomini accettarono la sfida e si radunò una grande armata di missionari. Fummo testimoni che la visione del presidente Kimball cominciava ad adempirsi. Mentre servimo in Finlandia, scoprì che la moglie del mio presidente di missione, la sorella Lea Mahoney, era nata in Finlandia. Da ragazza era cresciuta nella parte orientale della Finlandia, in una città chiamata Viipuri. Quando i danni della guerra travolsero la Finlandia e altri paesi durante la Seconda Guerra Mondiale, lei e la sua famiglia lasciarono le loro case a Viipuri, che fu rinominata Viborg, diventando parte dell'Unione Sovietica. Nelle nostre conferenze di zona, la sorella Mahoney ci parlava di coloro che erano rimasti a Viipuri e del suo desiderio che il Vangelo fosse portato anche a loro. Seguendo la sfida del presidente Kimball, pregammo unitamente che il cuore dei dirigenti di quella nazione potesse essere addolcito e che il Vangelo potesse essere portato nell'Unione Sovietica. Andammo sul confine tra la Finlandia e l'Unione Sovietica, vedemmo le torri di guardia e la recinzione e ci chiedemmo chi sarebbero stati quei giovani coraggiosi e quando avrebbero potuto passare il confine per portare il Vangelo al popolo russo. Devo ammettere che a quel tempo sembrava proprio un'impresa impossibile. 3 anni fa, nostro figlio Eric ricevette la sua chiamata per servire nella missione di San Pietroburgo in Russia. Nella prima lettera che ci mandò, scrisse qualcosa come: «Cari mamma e papà, sono stato mandato nella mia prima città in Russia». Papà, l'hai già sentita, si chiama Viborg, ma precedentemente era una città finlandese chiamata Viipuri. Ebbi le lacrime agli occhi quando mi resi conto che Eric si trovava proprio nella città per cui avevamo pregato 32 anni prima. Là Eric trovò una cappella e un ramo di fedeli santi. Stava vivendo e servendo in un posto in cui mi era sembrato impossibile entrare quando ero giovane. Non mi resi conto, tanti anni fa, che mentre pregavamo perché i confini fossero aperti e i missionari potessero entrare, che stavo pregando per nostro figlio. E soprattutto per voi della nuova generazione, nostro figlio Eric non si rese conto che lui e i suoi colleghi erano la risposta a preghiere fatte da migliaia di santi fedeli tanti anni fa. Voi che fate parte della nuova generazione siete l'adempimento della profezia che ai nostri giorni la verità di Dio andrà avanti con risolutezza, nobiltà ed indipendenza, fino a quando avrà penetrato ogni continente, avrà raggiunto ogni regione e si sarà diffusa in ogni paese e avrà risuonato in ogni orecchio. Tutto questo fino a che i propositi di Dio non saranno adempiuti e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta. Dall'insegnamento profetico del presidente Kimball di 35 anni fa, i membri della Chiesa sono aumentati fino a 13,5 milioni. Adesso ci sono 52.000 missionari ed oltre 2.800 pali di Sion. Chi sono i lavoratori della vigna che hanno aiutato a far procedere quest'opera meravigliosa e prodigio? Sono sicuramente i profeti e gli apostoli che sono seduti davanti a noi oggi. Sono anche i meravigliosi presidenti di palo e vescovi che hanno servito tanto fedelmente. Ma sono anche i vostri genitori, le madri e i padri, le zie e gli zii e i fratelli e sorelle seduti a fianco a voi, che fanno parte della nuova generazione di oggi. E comunque è importante il fatto che nel nostro sforzo di portare il Vangelo a tutte le nazioni non abbiamo che appena iniziato a compiere l'opera. Così la responsabilità è passata alla nuova generazione. Il Salvatore, attraverso il suo profeta oggi, presidente Thomas S. Monson, ha rinnovato la chiamata quando ha dichiarato: il là ci è stato dato dal nostro Signore e Salvatore, il quale si trova alla testa della grande armata di missionari nel mondo. Dopo la sua resurrezione, egli apparve ai suoi 11 discepoli. Avrebbe potuto dare loro qualsiasi consiglio, comunicazione o avvertimento che desiderasse. Ma cosa disse loro? Lo troviamo in Matteo 28, 19, 20. Egli disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il presidente Monson ha continuato: che promessa! Se rispondiamo affermativamente a questa chiamata sacra, a questa autorità vincolante, il Signore ci promette che sarà con noi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Non riesco a pensare a una promessa più grande. Nel libro di Mormon, Giacobbe parlò del nostro dovere oggi, nell'allegoria dell'olivo domestico e l'olivo selvatico. Pertanto va e chiama dei servi affinché possiamo lavorare diligentemente con forza nella vigna, affinché possiamo preparare la via, affinché io possa produrre di nuovo il frutto naturale che è buono e il più prezioso sopra ogni altro frutto. Pertanto andiamo e lavoriamo con forza per quest'ultima volta, poiché ecco, la fine si avvicina e questa è l'ultima volta che io poterò la mia vigna. La chiamata del Salvatore è per voi della nuova generazione. Egli sta richiedendo dei giovani degni, preparati e fedeli, che ascoltino la voce del profeta, che accettino la sfida e che diranno, come disse il Salvatore stesso: eccomi, manda me. Non ce n'è mai stato un bisogno più grande. Il campo non è mai stato così bianco. Voi siete chiamati ad andare in questa che è l'ultima volta. Non c'è chiamata o lavoro più grande di quello di ammaestrare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Vi proclamo solennemente e attesto che i cieli sono aperti, che Dio non solo ha parlato, ma che parla ancora oggi. Suo Figlio Gesù Cristo vive e vi sta invitando, come fece con i suoi antichi apostoli Pietro ed Andrea, dicendo: venite dietro di me e vi farò pescatori d'uomini. Possiate voi rispondere come fecero loro, lasciando immediatamente le vostre reti e seguendolo. Prego che voi, di questa nuova generazione, resterete saldi in difesa della verità e della rettitudine, e che comprendiate la vostra sacra chiamata di andare e insegnare ad ogni nazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora O Speranza di Israele. Dopo l'inno ci parleranno gli anziani Dale G. Randon e Michael T. Ringwood dei 70, che saranno seguiti dall'anziano Joseph W. Sitati dei 70. Dopo il discorso dell'anziano Sitati, ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli.
Vi stiamo trasmettendo la 179esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
In December 1967,
nel dicembre 1967 a Cape Town in Sudafrica venne eseguito con successo il primo trapianto di cuore. Il cuore malato dell'uomo che stava morendo venne tolto e al suo posto venne inserito un cuore sano proveniente da un donatore defunto. Da allora nel mondo sono stati eseguiti oltre 75.000 trapianti di cuore. Il corpo del paziente che riceve il cuore identifica il nuovo cuore che ha lo scopo di salvargli la vita, lo considera estraneo e inizia ad attaccarlo. Se il corpo venisse lasciato senza controllo, la sua reazione naturale sarebbe quella di rigettare il cuore nuovo e il ricevente morirebbe. I farmaci possono arrestare questa reazione naturale, ma le medicine devono essere prese ogni giorno e con precisione. Inoltre è necessario monitorare la condizione del cuore nuovo. Saltuariamente vengono eseguite biopsie al cuore nel corso delle quali verranno prelevate piccole particelle di tessuto per esaminarle al microscopio. Se vi sono segnali di rigetto, i medicinali vengono cambiati. Se il processo di rigetto viene riconosciuto per tempo, la morte può essere scongiurata. Sorprendentemente, alcuni pazienti si comportano in modo superficiale con il cuore che hanno ricevuto. Ogni tanto saltano le medicine e si sottopongono con meno frequenza ai controlli necessari. Pensano che, poiché si sentono bene, tutto vada per il meglio. Troppo spesso, questo atteggiamento ottuso mette il paziente a rischio e ne accorcia la vita. Un trapianto di cuore può prolungare di anni la vita, per chi altrimenti sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco, ma questa non è l'operazione finale, come è stata chiamata dalla rivista Time nel 1967. Quella finale non è un'operazione fisica, ma un possente mutamento di cuore spirituale. Grazie all'espiazione di Cristo e all'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo, noi ci sottoponiamo a quest'ultima operazione, questo cambiamento spirituale di cuore. Quale risultato delle nostre trasgressioni? Il nostro cuore spirituale si è ammalato e si è indurito e ci ha resi soggetti alla morte spirituale e all'allontanamento dal nostro Padre Celeste. Il Signore ha spiegato qual è l'operazione di cui tutti abbiamo bisogno e vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Proprio come accade ai pazienti che hanno subito un trapianto di cuore, anche questo possente cambiamento del nostro cuore spirituale è solo l'inizio. Il pentimento e il battesimo e la confermazione sono necessari, ma non bastano. Infatti, se vogliamo perseverare fino alla fine, dobbiamo prestare al cuore che è mutato spiritualmente una cura uguale, se non maggiore, a quella che viene data a un cuore che è stato trapiantato fisicamente. Solo così facendo potremo essere ritenuti senza colpa nel giorno del giudizio. Perseverare fino alla fine può essere difficile per via della tendenza dell'uomo naturale a rigettare il cuore mutato spiritualmente e a permettergli di indurirsi. Non stupisce che il Signore ci abbia avvertito: anche coloro che sono santificati facciano attenzione. Conosciamo tutti persone che hanno provato questo possente cambiamento di cuore, ma in seguito hanno ceduto all'uomo naturale. Hanno trascurato di adorare e di essere devoti a Dio, il loro cuore si è indurito e di conseguenza hanno messo in pericolo la loro salvezza eterna. La vita delle persone che furono convertite dalla predicazione dei figli di Mosia ci illumina su come è possibile evitare di rigettare il cuore spirituale possentemente mutato. Di loro leggiamo: tutti coloro che furono portati a conoscere la verità tramite la predicazione di Amon e dei suoi fratelli e si convertirono al Signore, non se ne allontanarono mai. Come perseverarono con successo sino alla fine? Sappiamo che si distinguevano per il loro zelo verso Dio e anche verso gli uomini, poiché erano perfettamente onesti e integri in ogni cosa, ed erano fermi nella fede in Cristo fino alla fine. Il loro zelo verso Dio rispecchia probabilmente il desiderio di compiacere Dio e adorarlo con fervore e passione. Il loro zelo verso gli uomini suggerisce l'interesse ardente di aiutare il prossimo e servirlo. L'essere perfettamente integri e onesti in tutte le cose ci rivela che osservavano le alleanze in modo fermo e non razionalizzavano il loro impegno verso Dio o verso l'uomo. Sappiamo anche che nelle loro case il Vangelo veniva insegnato ai figli. Inoltre, sappiamo che il popolo seppellì le proprie armi da guerra per allontanarsi dalle tentazioni. Devono aver controllato frequentemente le condizioni del mutamento spirituale del loro cuore. Non presumevano semplicemente che tutto andasse bene. esaminando figurativamente i cambiamenti del cuore, potevano identificare qualsiasi iniziale indurimento o rigetto e curarlo. Alma il giovane pose una serie di domande ai contemporanei della gente di Ammon che in senso figurato fanno una biopsia ai cuori spiritualmente cambiati. Alma chiede: se avete provato un mutamento di cuore e se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora? Inoltre domanda se sono stati sufficientemente umili, se si sono spogliati dall'orgoglio e dall'invidia e se sono stati gentili con i loro simili. Se rispondiamo con onestà a domande come queste, possiamo correggere fin dall'inizio qualsiasi deviazione dal sentiero stretto e angusto e osservare le alleanze con precisione. Nel 1980 ci trasferimmo dall'altra parte della strada dell'ospedale dove facevo il tirocinio e lavoravo. Lavoravo tutti i giorni, compreso la domenica. Se la domenica finivo di lavorare alle 2 del pomeriggio, riuscivo a raggiungere mia moglie e mia figlia e andare in chiesa assieme a loro per prendere parte alle riunioni che iniziavano alle 14:30. Una domenica, verso la fine del mio primo anno di tirocinio, sapevo che molto probabilmente avrei finito alle 14. Mi resi conto, però, che se fossi rimasto in ospedale solo poco di più, mia moglie e mia figlia sarebbero partite senza di me. Sarei potuto allora andare a casa e schiacciare un necessario pisolino. Mi dispiace dire che feci proprio così. Aspettai fino alle 14:15, mi incamminai lentamente verso casa e mi sdraiai sul divano nella speranza di addormentarmi, ma non ci riuscivo. Ero turbato e preoccupato. Mi era sempre piaciuto andare in chiesa. Mi chiesi perché quel giorno non sentivo il fuoco della testimonianza e lo zelo che provavo prima. Non dovevo pensare molto. A causa dei miei impegni avevo pregato e studiato le scritture in modo superficiale. La mattina mi alzavo, dicevo le preghiere e andavo a lavorare. Spesso il giorno diventava notte e giorno di nuovo prima che facessi ritorno a casa tardi la sera successiva. Ero allora così stanco che mi addormentavo prima di dire la preghiera o leggere le scritture. La mattina seguente il processo iniziava di nuovo. Il problema era che non stavo facendo le cose fondamentali di cui avevo bisogno per evitare che il cuore così possentemente cambiato diventasse pietra. Mi alzai dal divano, mi inginocchiai e supplicai il Signore di perdonarmi. Promisi al mio Padre Celeste che sarei cambiato. Il giorno dopo portai in ospedale un libro di Mormon. Nella lista delle cose da fare di quel giorno e di ogni giorno successivo c'erano due voci: pregare mattina e sera e leggere le scritture. A volte arrivava mezzanotte e allora dovevo trovare velocemente un posto tranquillo per pregare. Alcuni giorni lo studio delle scritture era breve. Avevo anche promesso al Padre Celeste che avrei cercato sempre di andare in chiesa anche se avrei potuto perdere parte della riunione. Nel giro di qualche settimana lo zelo ritornò e il fuoco della testimonianza ardeva nuovamente con ardore. Promisi che, indipendentemente dalle circostanze, non sarei più caduto nella trappola mortale spirituale di trascurare quelle che potevano sembrare piccole azioni e di conseguenza mettere a repentaglio cose di natura eterna. Per perseverare fino alla fine, dobbiamo avere il desiderio di compiacere Dio e adorarlo con fervore e passione. Questo significa che manteniamo la fede in Gesù Cristo con la preghiera, la lettura delle scritture, prendendo parte al sacramento ogni settimana e avendo lo Spirito Santo come compagno costante. Dobbiamo aiutare gli altri, servirli attivamente e condividere il Vangelo con loro. Dobbiamo essere perfettamente onesti e integri in ogni cosa, non venire mai a compromessi con le nostre alleanze con Dio o i nostri impegni verso gli uomini, indipendentemente dalle circostanze. Nelle nostre case dobbiamo parlare di Cristo, gioire in Cristo e predicare di Cristo di modo che i nostri figli e anche noi sentiamo il desiderio di applicare l'espiazione nella nostra vita. Dobbiamo identificare le tentazioni che ci attraggono più facilmente e tenerle lontano, molto lontano. Infine, dobbiamo di frequente fare una biopsia al nostro cuore possentemente cambiato ed eliminare qualsiasi segno di indurimento precoce. Vi prego di considerare lo stato del vostro cuore mutato. Percepite un qualche segno di rigetto quale risultato della tendenza dell'uomo naturale a essere superficiale? Se è così, trovate un posto dove anche voi potete inginocchiarvi. Ricordate, c'è in gioco più della sola vita terrena. Non rischiate di essere privati dei frutti dell'operazione finale, la salvezza eterna e l'esaltazione. So che Gesù è il Cristo. E spero che potremo spingerci innanzi con fede in Cristo. E lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Negli ultimi mesi sono stato ripetutamente attirato da un passo contenuto nel capitolo 6 di Elaman. E così vediamo che il Signore cominciava a riversare il suo spirito sui Lamaniti a motivo della loro docilità e disponibilità a credere nelle sue parole. Quando ho letto questo versetto durante lo studio personale mi ha colpito così profondamente che ho continuato a meditarlo per settimane. Ho iniziato a pormi delle domande: credo con facilità nella parola di Dio? Perché per questi Lamaniti convertiti era facile credere? Come aveva fatto un popolo così pieno di odio e incredulità a diventare docile e disposto a credere nella parola di Dio? I fatti che portarono a questo cambiamento ebbero luogo in un anno molto particolare. Durante il 62esimo anno del regno dei giudici, 8.000 Lamaniti si convertirono a Zaraemla grazie a Nefi e Lei, che predicavano con potere e autorità e sapevano mediante rivelazione ciò che dovevano insegnare. Altre 300 persone si convertirono in seguito a un'esperienza miracolosa nella quale udirono una voce che penetrò proprio in fondo alla loro anima. Questi 300 erano venuti alla prigione di Nefi e Lei per ucciderli, ma si ritrovarono a invocare Dio quando Aminadab, che era nefita di nascita, ma si era allontanato dalla chiesa, ricordò e seppe che dovevano pregare finché non avessero avuto fede in Cristo. E poiché quei 300 andarono a proclamare tra il popolo quello che avevano visto e udito, tramite la loro testimonianza molti altri Lamaniti si convertirono. Il 68esimo anno si concluse così. Tutte queste cose erano accadute e i Lamaniti erano divenuti la maggior parte di un popolo giusto. La profondità della loro conversione portò questi Lamaniti a deporre il loro odio per i Nefiti e le loro armi. Osservavano i comandamenti e camminavano in verità e integrità, crescevano nella conoscenza di Dio. Tuttavia, la cosa che più mi colpisce era la docilità e la disponibilità con cui credevano nella parola di Dio. Questa docilità e disponibilità a credere portò loro lo spirito in abbondanza e li aiutò a perseverare nella fede fino alla fine. Purtroppo, nello stesso tempo, la maggior parte dei Nefiti era divenuta dura, impenitente ed estremamente malvagia. L'esatto contrario di ciò che stava accadendo ai Lamaniti avveniva tra i Nefiti. La loro durezza di cuore finì con l'allontanare lo spirito, mentre la docilità dei Lamaniti lo richiamava copiosamente. Meditando su che cosa avesse causato questo potente mutamento nel cuore di quei Lamaniti, ho compreso che la docilità e la disponibilità a credere nella parola di Dio derivano dalla mitezza di cuore. Sono il risultato di un cuore sensibile allo Spirito Santo, di un cuore capace di amare, di un cuore che stringe e osserva sacre alleanze, di un cuore mite che riesce a percepire il potere dell'espiazione di Cristo. La disposizione a credere nasce anche nell'esempio di altri, di quanti possiedono un cuore mite e impersonano questa docilità, come Nefi e Lei. Il padre Elaman li aveva chiamati, Nefi e Lei, per aiutarli a ricordare la loro fede, la fede dei loro progenitori. Anche nel nome di molti di noi è racchiuso un retaggio di fede lasciato da antenati che ebbero un cuore mite ed erano ben disposti a credere nella parola di Dio. Alcuni di loro erano come il mio trisnonno Ephraim Hanks, il quale, quando scoprì che il fratello maggiore se n'era andato coi mormoni, decise risolutamente di riportarlo a casa. Indovinate un po', Ephraim si recò a Nauvoo e si fece battezzare subito dopo per aver udito il fratello portare testimonianza di Joseph Smith e del Vangelo restaurato. Siamo benedetti perché nelle Scritture troviamo altri che ci insegnano come acquisire la stessa docilità e disponibilità a credere. Nefi, figlio di Lei, ne è un esempio. Dopo aver udito il padre profetizzare della distruzione di Gerusalemme, la sua prima azione fu invocare il Signore fino a che il cuore non fu intenerito, così da credere a tutte le parole del genitore. Il Signore parlò direttamente a Nefi dicendogli: «Benedetto sei tu, Nefi, a motivo della tua fede, poiché tu mi hai cercato diligentemente con umiltà di cuore». Nefi ci insegna che è importante avere il desiderio, essere diligenti nell'osservare i comandamenti e invocare Dio perché ci dia la capacità di dire docilmente «andrò e farò». Da Enos apprendiamo che è importante lasciare che le parole di Dio penetrino profondamente nel nostro cuore fino a che non saremo affamati di verità. Quando la parola di Dio si imprime nel nostro cuore, allora subentra la docilità a credere. Dall'esempio del padre del re Lamoni impariamo che è importante avere un cuore intenerito e disposto a cambiare. Il padre di Lamoni era disposto a dare metà del suo regno ad Ammon, purché questo gli risparmiasse la vita. Quando Ammon chiese semplicemente che il re consentisse a Lamoni di adorare nel suo regno come più desiderava, la generosità e la grandezza delle parole di Ammon turbarono la mente e il cuore del re. Quando Aronne giunse per insegnare il re, il cuore di questi era cambiato ed egli era divenuto disponibile a credere. «Ecco, io crederò», disse ad Aronne. Quindi espresse il desiderio di rinunciare a tutto ciò che possedeva, perfino al suo regno, per ricevere la gioia del Signore. Quando iniziò a pregare, offrì ciò che il Padre Celeste desiderava, dicendo «Io abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti». La docilità e la disponibilità a credere nella parola di Dio scaturiscono dal pentimento e dall'obbedienza. Se esaminiamo la nostra vita, scopriremo momenti in cui ci è stato più facile credere nella parola di Dio. In occasione di cambiamenti importanti come il matrimonio o la nascita di un figlio, nei periodi di intenso servizio per via di una nuova chiamata a una missione, quando da giovani avevamo un vescovo dei dirigenti e degli insegnanti del seminario meravigliosi, in mezzo alle afflizioni, quando conoscere per la prima volta il Vangelo ci ha fatto crescere, in tutti questi momenti è stato più facile credere. Forse il periodo più importante è la fanciullezza. Da bambino era facile per me credere nella parola di Dio che mi veniva insegnata dai bravi genitori e nonne. Ecco perché ci viene richiesto di diventare come piccoli fanciulli per ereditare la vita eterna. Ed è chiaro perché ci hanno insegnato di allevare i nostri figli in luce e in verità. Se siete come me, vi accorgerete che la maggiore docilità e disponibilità a credere non è dipesa dalle circostanze, ma piuttosto da quanto determinati eravamo a vivere il Vangelo in quei momenti. Durante quei periodi vi inginocchiavate e mi immergevate nelle scritture più spesso. Vi era più facile riunire la famiglia per la preghiera e la serata familiare. In realtà è il vivere quotidianamente il Vangelo che produce quella mitezza di cuore necessaria per essere docili e disponibili a credere alla parola di Dio. La mia testimonianza è che se seguiremo gli insegnamenti del profeta e degli apostoli a questa conferenza, arriveremo ad essere docili e disponibili a credere nella parola di Dio. Ci è stato consigliato di rendere il culto nel Tempio, di rafforzare la famiglia con la preghiera familiare, lo studio familiare delle scritture e le serate familiari, di servire diligentemente nel sacerdozio e negli incarichi di chiesa, di pagare la decima e le offerte, di aver fede e pregare per avere una guida, di mantenerci degni della compagnia dello Spirito. Spesso facciamo come Naaman, il siriano malato di lebbra che era stato mandato dal profeta di Israele per essere guarito. Quando Eliseo si limitò a inviargli un messo con l'istruzione di immergersi per 7 volte nel fiume Giordano, Naaman se ne andò contrariamente. Fortunatamente un servo gli disse: «Se il profeta t'avesse ordinato una qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli t'ha detto: levati e sarai mondato». Rendo testimonianza che la docilità e la disponibilità a credere ci giungeranno facendo quelle cose che solo in apparenza irrilevanti, che ci sono state insegnate ripetutamente fin dalla giovinezza. L'obbedienza renderà il nostro cuore mite e disposto a credere nella parola di Dio. Rendo testimonianza che la docilità a credere richiamerà lo Spirito in abbondanza. La riunione sacramentale ci offre un'occasione per mettere alla prova la nostra docilità e disponibilità. In questa riunione rinnoviamo le alleanze esprimendo la nostra volontà di prendere il nome di Cristo. Alla riunione sacramentale dovrebbe risultarci facile rinnovare queste alleanze e ascoltare gli insegnamenti dello Spirito. Desidero ardentemente che lo Spirito del Signore si riversi su di me a motivo della mia docilità e disponibilità a credere nelle sue parole. Sento che questo passo scritturale mi ha risvegliato al senso del dovere verso Dio. Sento di dover essere sottomesso e gentile, facile da trattare, pieno di pazienza, diligente nell'obbedire ai comandamenti di Dio in ogni occasione. Possa sempre riuscirci facile credere alla sua parola. Possiate tutti voi trovare facile dichiarare insieme a me che Gesù è il Figlio di Dio. Egli è il nostro pastore. E coloro che avranno la docilità e la disponibilità per credere riconosceranno la sua voce. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A few weeks ago,
qualche settimana fa, io e l'anziano Melville Perkin dell'Alaska ci siamo ritrovati al pulpito davanti alla congregazione del Pano di Vancouver in Canada. Con voce commossa, l'anziano Perkins ha invitato i santi a considerare l'immagine davanti a loro. Un discendente di pionieri mormoni che avevano viaggiato con i carretti a mano e un pioniere da una lontana nazione africana convertitosi alla Chiesa che ora lavoravano insieme. Dopo i suoi umili albori di 180 anni fa a Fayette, New York, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è diventata una religione mondiale. Io sono un testimone di quest'opera meravigliosa. Prego che lo Spirito del Signore sia con voi e con me questo pomeriggio mentre condivido i miei pensieri. Sono grato per le chiavi della rivelazione in quest'ultima dispensazione. Tramite l'esercizio di queste chiavi da parte dei profeti viventi sin dalle restaurazioni, oggi i figli di Dio sulla terra hanno la possibilità di capire più che in qualsiasi altro momento il suo piano di felicità per loro. L'amore del nostro Padre nei cieli si è manifestato nella possibilità data a tutti, sia vivi che morti, in ogni nazione, ora e in futuro, di ricevere l'esaltazione alla sua presenza secondo l'esercizio della nostra libertà di scelta. Il processo è lo stesso, così come la benedizione promessa. Dio ha ribadito di non avere riguardo alla qualità delle persone. Il Vangelo si è diffuso sulla terra secondo uno schema che assicura che si adempiano gli scopi di Dio riguardo a realizzarsi dell'immortalità e della vita eterna dell'uomo. Dopo la caduta, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, fecero un'alleanza eterna con Dio riguardo alla loro salvezza. Con il moltiplicarsi della posterità di Adamo, si formarono due gruppi. Un gruppo, guidato da Enoch, tenne fede all'alleanza, in modo così eccellente che non poté più essere tenuto sulla terra. Pertanto il Signore li radunò presso di sé. Il secondo gruppo fu sopraffatto da una malvagità così grande che dovette soffrire il giudizio di Dio. Il diluvio li distrusse, risparmiando solamente la famiglia di Noè, un discendente retto di Enoch. Dio mise Noè sotto alleanza, con la promessa aggiuntiva che la vita sulla terra non sarebbe mai più stata distrutta da un diluvio. Quando la famiglia di Noè prese di nuovo a crescere, molti cedettero alla malvagità. Spinti dall'orgoglio, costruirono la Torre di Babele. Dio lasciò che il giudizio del cielo cadesse su di loro. La loro lingua fu confusa ed essi furono dispersi ovunque. Solamente i pochi che erano stati obbedienti furono preservati. Tra coloro che erano preservati c'era il fratello di Jared, un uomo di grande fede, che implorò il Signore in favore dei giarediti che erano retti. Il Signore li guidò fino al continente americano con la promessa che, se lo avessero servito, sarebbero stati liberi dalla servitù e dalla schiavitù e da tutte le altre nazioni sotto il cielo. Anche i Nefiti più tardi furono condotti sullo stesso continente. Alla fine, sia la civiltà giaredita che quella nefita furono distrutte, poiché non si dimostrarono fedeli. Un altro uomo di grande fede a essere preservato fu Abramo, un discendente di Noè, che fu condotto a Canaan. Dio mise Abramo sotto alleanza, con promesse aggiuntive che la sua posterità sarebbe cresciuta come le stelle nei cieli, e che tramite esse sarebbero state benedette tutte le nazioni della terra. Le nazioni menzionate nella promessa erano i discendenti di Noè, dispersi al tempo della Torre di Babele, conosciuti in senso più ampio come i gentili. Dio rinnovò l'alleanza con il figlio di Abramo, Isacco, e con il nipote, Giacobbe, che divenne Israele, poiché i discendenti di Israele non riuscirono a osservare le condizioni dell'alleanza. Questa fu cambiata durante la dispensazione di Mosè. Fu introdotta un'alleanza minore, che continuò tra i figlioli di Israele fino a quando Cristo restaurò la pienezza del Vangelo nel corso del suo ministero mortale. Dopo la sua risurrezione, il Salvatore indicò che era arrivato il momento di portare il Vangelo ai gentili. Precedentemente, nella parabola dei lavoratori della vigna, egli aveva rivelato che le nazioni dei gentili sarebbero state visitate e invitate una dopo l'altra. Tuttavia, le benedizioni sarebbero state le stesse, a prescindere dall'ordine di invito. Dopo l'ascensione del Salvatore, l'apostolo presidente Pietro, un discendente di Israele, detenne le chiavi del sacerdozio con le quali diresse la Chiesa. È significativo che, sebbene il Salvatore avesse già dato il permesso, Pietro battezzò il primo gentile, Cornelio, solo dopo aver ricevuto una rivelazione specifica. Il ministero presso i gentili fu interrotto dal martirio di Pietro e dalla morte degli altri apostoli, momento in cui le chiavi del sacerdozio furono tolte dalla terra. Seguì il lungo periodo dell'apostasia. Le chiavi furono restaurate da Pietro, Giacomo e Giovanni, che nel 1829, come esseri risorti, le conferirono a Joseph Smith prima dell'organizzazione della Chiesa. Il Vangelo, nella sua pienezza, stava tornando sulla terra e iniziò a diffondersi nelle nazioni dei gentili come nuova ed eterna alleanza. Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore rivelò che il criterio determinante secondo cui stabilire l'ordine in cui le nazioni dei gentili devono essere invitate include la capacità di nutrire il regno di Dio spiritualmente e materialmente, man mano che viene stabilito sulla terra per l'ultima volta. Così, quando la Chiesa restaurata iniziò a essere stabilita sulla terra, i profeti viventi ricercarono e obbedirono alla volontà di Dio in merito a come il Vangelo dovesse procedere tra le nazioni. Nella mia vita ho visto i tempi predetti dal profeta Zenos nell'allegoria dell'albero d'ulivo, quando i giusti in ogni nazione della terra sarebbero divenuti partecipi dell'alleanza di Dio con Israele. Ho visto i buoni frutti del Vangelo fiorire nel mio continente natio, Africa. Dopo appena 30 anni ci sono 300.000 santi. Nelle dottrine e nei principi del Vangelo restaurato, molti stanno trovando un'ancora per la loro fede. Quelle famiglie sradicate dalle comunità rurali e stabilitesi nei villaggi e nelle città, alla ricerca di un futuro migliore, hanno trovato un modo nuovo per tenere vive le tradizioni della famiglia, che sono sempre più sotto attacco in quest'era della globalizzazione. Lo Spirito del Signore si sta facendo strada con forza tra la gente. Nelle case si sta sviluppando una nuova cultura celeste, nutrita dall'istantanea sottomissione al consiglio del profeta vivente, di pregare e studiare le scritture ogni giorno e di tenere la serata familiare. Il risultato è che molti riescono a liberarsi dal peso delle tradizioni che limitano l'uso del libero arbitrio. Voglio citare un esempio personale. Recentemente tre dei nostri figli si sono sposati al Tempio senza il peso di dover pensare alla dote, una tradizione che spinge molti giovani a vivere insieme senza nessun impegno reciproco. La possibilità di celebrare un matrimonio al Tempio in uno dei tre templi che si trovano ora ad Accra in Ghana, ad Aba in Nigeria e Johannesburg in Sudafrica sta aiutando a installare una nuova speranza nella santità del matrimonio. Rendo testimonianza del Salvatore Gesù Cristo che ci ha dato il Vangelo e la promessa dell'esaltazione. Rendo testimonianza del nostro profeta vivente, Thomas S. Monson, tramite il quale abbiamo la rassicurazione che il Salvatore ci guida per mettere la salvezza alla portata di tutti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
During World War II,
durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente James E. Faust, che ancora giovane si era arruolato nell'esercito degli Stati Uniti, fece domanda per entrare nella scuola per ufficiali. Si presentò davanti a una commissione composta da quella che definì soldati di professione che avevano provato di tutto. Dopo un po' le domande si spostarono sulla religione. La domanda finale fu: in guerra non sarebbe opportuno mettere da parte la morale? Lo stress della battaglia non giustifica forse gli uomini a fare cose che in situazioni normali non farebbero? Il presidente Faust raccontò: mi resi conto che avevo l'occasione di dare prova di una certa tolleranza. Ero sicuro che gli uomini che mi avevano fatto quella domanda non osservavano le norme che mi erano state insegnate. Mi passò per la mente la possibilità che forse potevo dire che avevo le mie convinzioni, ma che non desideravo imporle agli altri. Ma nella mia mente passarono anche i volti di tante persone alle quali avevo predicato la legge della castità quando ero missionario. Alla fine disse semplicemente: «Non penso ci debbano essere due norme morali». Andai via rassegnato all'idea che a loro non fossero piaciute le mie risposte e che mi avrebbero dato un voto molto basso. Qualche giorno dopo, quando furono pubblicati i voti, fui molto sorpreso nel vedere che ero stato accettato. Ero nel primo gruppo accettato alla scuola per ufficiali. Il presidente Faust riconosceva che ciascuno di noi ha il dono divino del libero arbitrio, il diritto di fare delle scelte e l'obbligo di renderne conto. Egli capiva anche, e lo dimostrava, che per avere successo il libero arbitrio deve essere accompagnato dalla disciplina morale. Con disciplina morale intendo l'autodisciplina basata su principi morali. La disciplina morale è il costante esercizio della libertà di scegliere il giusto perché è giusto, anche quando è difficile farlo. Si tratta del rigetto di una vita incentrata su se stessi a favore di un comportamento degno di rispetto e vera grandezza tramite il servizio cristiano. La parola disciplina e la parola discepolo condividono la stessa radice, il che suggerisce alla mente che conformarsi all'esempio e agli insegnamenti di Gesù Cristo è la massima espressione di disciplina, la quale, unita alla sua grazia, rende una persona virtuosa e moralmente eccellente. Anche la disciplina morale di Gesù era radicata nel suo essere discepolo del Padre. Ai suoi discepoli spiegò: «Il mio cibo è di far la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua». Allo stesso modo, la nostra disciplina morale si radica nella lealtà e nella devozione al Padre e al Figlio. È il Vangelo di Gesù Cristo che fornisce la certezza morale su cui poggia la disciplina morale. Da ormai più di una generazione, le società in cui molti di noi vivono hanno fallito nel promuovere la disciplina morale. Hanno insegnato che la verità è relativa e che ognuno decide da solo cosa è giusto. Concetti come peccato e sbagliato sono stati condannati in quanto giudizi di valore. Secondo la descrizione del Signore, ognuno cammina per la sua via e secondo l'immagine del suo proprio Dio. Di conseguenza l'autodisciplina è stata scalfita e la società si ritrova a dover provare a mantenere l'ordine e la civilizzazione con mezzi coercitivi. La mancanza di controllo interiore da parte degli individui genera controllo da parte dei governi. Un giornalista ha osservato che una volta, per esempio, comportarsi da gentiluomini bastava a proteggere le donne da atteggiamenti incivili. Oggi ci aspettiamo che siano le leggi sulle molestie sessuali a reprimere tali comportamenti. Ma la polizia e le leggi non possono prendere il posto delle abitudini, delle tradizioni e dei valori morali nel regolare il comportamento umano. Tuttavia, la polizia e il sistema giudiziario possono rappresentare l'ultima ed estrema linea di difesa di una società civile. Il nostro accresciuto affidamento sulle leggi, affinché regolino il comportamento, è la misura di quanto siamo diventati incivili. La maggior parte del mondo sta vivendo una lunga e devastante recessione economica. Molti fattori ne sono stati la causa, ma il principale è stato la disonestà e il comportamento immorale generali, specialmente nei mercati immobiliari e finanziario degli Stati Uniti. La reazione è stata imporre regole più numerose e più forti. Forse questo dissuaderà alcuni dal comportarsi male, ma altri diventeranno semplicemente più creativi nei loro raggiri. potrebbero non esserci mai abbastanza regole, tanto precise da prevedere e includere ogni situazione. E anche se ce ne fossero, sarebbe impossibile sostenere il peso e le spese per garantirne il rispetto. Questo approccio risulta in una limitazione della libertà di ciascuno. Il vescovo Fulton J. Sheen disse: «Non abbiamo accettato il gioco di Cristo e pertanto ora dobbiamo tremare sotto quello di Cesare». Alla fine, solamente la bussola morale all'interno di ogni individuo può gestire efficacemente le cause e i sintomi del decadimento della società. Le società si sforzeranno di stabilire il bene comune inutilmente fino a quando il peccato non verrà denunciato come tale e la disciplina morale non prenderà il suo posto nel pantheon delle virtù civiche. La disciplina morale si apprende nella casa. Se è vero che non possiamo controllare ciò che gli altri fanno o non fanno, i santi degli ultimi giorni possono certamente ergersi con coloro che praticano la virtù nella propria vita e inculcano questo principio nelle nuove generazioni. Ricordate la storia contenuta nel libro di Mormon di quei giovani che furono la chiave per la vittoria dei Nefiti nella lunga guerra tra il 66 e il 60 a.C., i figli del popolo di Ammon. Il loro carattere e la loro disciplina furono descritti con queste parole. Erano uomini che in ogni occasione erano fedeli in qualsiasi cosa fosse loro affidati. Erano uomini sinceri e seri, poiché era stato loro insegnato a rispettare i comandamenti di Dio e a camminare rettamente dinanzi a Lui. Ora essi non avevano mai combattuto, tuttavia non temevano la morte e pensavano più alla libertà dei loro padri che alla loro vita. Sì, le loro madri avevano loro insegnato che se non avessero dubitato, Dio li avrebbe liberati. Ora, questa era la fede di coloro di cui ho parlato. Essi sono giovani e la loro mente è salda e ripongono costantemente la loro fiducia in Dio. Qui troviamo un esempio di ciò che dovrebbe accadere nelle nostre case e nella Chiesa. Il nostro insegnamento dovrebbe scaturire dalla nostra fede e concentrarsi prima e soprattutto sull'instillare nei giovani fede in Dio. Dobbiamo dichiarare l'assoluta necessità di osservare i comandamenti di Dio e di camminare rettamente dinanzi a Lui con serietà, o in altre parole, con riverenza. Tutti devono convincersi che il servizio e il sacrificio per il benessere e la felicità degli altri sono di gran lunga superiori al fare dell'agio personale e dei beni materiali la propria priorità. Questo richiede di più di un riferimento casuale a questo o quel principio del Vangelo. Ci deve essere un insegnamento costante, soprattutto tramite l'esempio. Il presidente Henry B. Eyring ha dato voce alla visione che perseguiamo. Il puro Vangelo di Gesù Cristo deve scendere nel cuore dei nostri figli tramite il potere dello Spirito Santo. A loro non basterà aver avuto una testimonianza spirituale della verità e desiderare cose buone per il futuro. Non sarà sufficiente per loro sperare in una futura purificazione e forza. Il nostro obiettivo deve essere quello di farli sinceramente convertire al Vangelo di Gesù Cristo mentre sono con noi. Allora trarranno forza da ciò che sono, non solo da ciò che sanno. Diverranno discepoli di Cristo. Ho sentito qualche genitore dire di non voler imporre il Vangelo ai figli, ma di volerli lasciar liberi di scegliere cosa credere e cosa seguire. Costoro credono che in questo modo stanno concedendo ai figli di esercitare il loro libero arbitrio. Ciò che dimenticano è che l'uso intelligente del libero arbitrio richiede una conoscenza della verità, delle cose come sono realmente. Senza questo, non ci si può aspettare che i giovani comprendano e valutino alternative che si trovano davanti. I genitori dovrebbero considerare il modo in cui l'avversario avvicina i loro figli. Egli e i suoi seguaci non promuovono l'obiettività, ma sono decisi fautori multimediali del peccato e dell'egoismo. Cercare di essere neutrali rispetto al Vangelo in realtà significa rigettare l'esistenza di Dio e la sua autorità. Dobbiamo piuttosto riconoscere Lui e la sua onniscienza, se vogliamo che i nostri figli vedano chiaramente le scelte della vita e siano in grado di pensare da soli. Non dovrebbero imparare tramite tristi esperienze che la malvagità non fu mai felicità. Voglio darvi un esempio di ciò che i genitori possono fare prendendolo dalla mia vita. Quando avevo 5 o 6 anni, sul lato opposto della strada dove vivevo, c'era un piccolo negozio. Un giorno due ragazzi mi invitarono ad andare nel negozio con loro. Mentre ammiravamo incantati le caramelle in vendita, uno dei ragazzi ne prese una e se la mise in tasca. Spinse l'altro ragazzo a me e me a fare lo stesso. Dopo un po' di esitazione lo facemmo. Poi uscimmo velocemente dal negozio e corremmo in direzioni diverse. Mi rifugiai in casa e tolsi le caramelle dalla carta. Mia madre mi trovò con tracce di cioccolato ancora sulla faccia e mi riportò al negozio. Mentre attraversavamo la strada, ero convinto che avrei passato il resto della mia vita in prigione. Tra singhiozzi e lacrime, chiesi scusa al proprietario e lo ripagai con 10 centesimi prestatimi da mia madre e che poi dovetti ridarle. L'amore di mia madre e la sua disciplina misero subito fine in modo brutale alla mia vita criminale. Tutti veniamo tentati. Fu così anche per il Salvatore, ma egli non vi prestò attenzione. Anche noi dobbiamo necessariamente soccombere semplicemente perché si presenta una tentazione. Forse lo vorremmo, ma non dobbiamo. Un'amica incredula chiese a una giovane donna adulta, determinata a osservare la legge di castità, come fosse possibile che lei non fosse ancora andata a letto con nessuno. «Non vuoi farlo?» chiese l'amica. La giovane donna pensò. La domanda mi disorientò perché era così assolutamente lontana dal nocciolo della questione. Il semplice volere non è un metro di giudizio appropriato nelle questioni morali. In alcuni casi la tentazione può essere aggravata da una dipendenza potenziale o reale. Sono grato che per un numero crescente di persone la Chiesa possa fornire aiuto terapeutico di vario tipo per assisterle nell'evitare o nel superare le dipendenze. Sebbene però una terapia possa sostenere la volontà di una persona, tuttavia non la può sostituire. Ci deve essere sempre, comunque, l'esercizio della disciplina, una disciplina morale fondata sulla fede in Dio Padre e nel Figlio e su ciò che possono compiere con noi tramite la grazia espiatoria di Gesù Cristo. Come disse Pietro, il Signore sa trarre i pii dalla tentazione. Non possiamo presumere che il futuro assomiglierà al passato, che le cose e i modelli economici, politici e sociali su cui abbiamo fatto affidamento resteranno immutati. Forse la nostra disciplina morale, se coltivata, influenzerà positivamente gli altri e li ispirerà a fare lo stesso. Potremmo così avere un'influenza sulle mode e sugli eventi del futuro. Come minimo, la disciplina morale ci sarà di immenso aiuto nell'affrontare qualunque stress e difficoltà possano presentarsi in una società che si sta sgretolando. Nel corso di questa conferenza abbiamo sentito messaggi profondi e ispirati e tra breve il presidente Thomas S. Monson ci lascerà qualche parola di consiglio. Nel meditare su cose che abbiamo appreso e riappreso, credo che lo Spirito riverserà ulteriore luce su quelle cose che si applicano specificatamente a noi come individui. Saremo fortificati nella disciplina morale necessaria per camminare rettamente davanti al Signore ed essere uno con Lui e con il Padre. Insieme con i miei fratelli e con voi, miei cari fratelli e sorelle, io sono un testimone che Dio è nostro Padre e che suo Figlio, Gesù, è il nostro Redentore. La loro è una legge immutabile, la loro verità è eterna. Il loro amore è infinito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As we conclude the conference,
al termine della conferenza, esprimiamo la nostra gratitudine e amore al coro del Tabernacolo, il coro dei rioni dei pali di Bountiful e Farmington nello Utah, e il coro dei detentori del sacerdozio di Aaron nei pali di West Jordan nello Utah, e chi ha diretto e suonato per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il nostro fratelli e sorelle, il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo intervento, il coro canterà Or concedaci, Signore. Dopo il coro, la preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano W. Douglas Shumway, rilasciato ieri quale membro dei 70. La conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Presidente Monson.
My heart is full.
Il mio cuore è pieno di gioia al termine di questa conferenza. Siamo stati abbondantemente istruiti ed edificati, ascoltando i messaggi che sono stati presentati e le testimonianze rese. Esprimo il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, compresi i fratelli che hanno detto le preghiere. Ancora una volta la musica è stata fantastica. Esprimo la mia personale gratitudine a coloro che hanno il desiderio di condividere con noi il loro talento, toccando e ispirando il nostro cuore. La bella musica che ci offrono migliora e arricchisce ogni sessione della conferenza. Vi ricordo che i messaggi che abbiamo ascoltato nel corso di questa conferenza saranno pubblicati nelle riviste Ensign e Leona di novembre. Quando li leggeremo e li studieremo, saremo istruiti e ispirati ancora di più. Mettiamo in pratica nella vita quotidiana i principi che vi si trovano. Esprimiamo ai fratelli che sono stati rilasciati durante questa conferenza il nostro profondo apprezzamento. Hanno reso un buon servizio e dato un contributo significativo all'opera del Signore. La loro dedizione è stata completa. Li ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Viviamo in un periodo in cui molte persone nel mondo si sono allontanate dagli ormeggi di sicurezza che si trovano nell'osservanza dei comandamenti. È un'epoca di permissivismo, in cui la società in generale, per abitudine, non rispetta le leggi di Dio e le infrange. Spesso ci troviamo a nuotare controcorrente, e talvolta sembra che la corrente ci trascini via. Mi vengono in mente le parole del Signore che si trovano nel libro di Mormon in Ether. Il Signore disse: non potete attraversare questo grande abisso salvo che vi prepari contro le onde del mare, i venti che sono usciti e i diluvi che verranno. Fratelli e sorelle, Egli ci ha preparati. Se daremo retta alle sue parole e vivremo osservando i comandamenti, supereremo questo periodo di permissivismo e di malvagità. Un periodo che possiamo paragonare alle onde, ai venti, ai diluvi che possono distruggere. Egli si preoccupa sempre di noi. Ci ama e ci benedirà se faremo ciò che è giusto. Quanto siamo grati che i cieli sono in vero aperti, che il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato e che la Chiesa è fondata sulla pietra della rivelazione. Siamo un popolo benedetto per gli apostoli e i profeti che sono sulla terra oggi. Ora che lasciamo questa conferenza, invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Possa ognuno di voi tornare a casa in sicurezza. Nel ponderare ciò che abbiamo ascoltato durante questa conferenza, possiamo noi esclamare, come fece il popolo di Re Beniamino: noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto, e per di più sappiamo che sono sicure e vere a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente che ha operato in noi. Un potente cambiamento, così che non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Lasciando questa conferenza, Ogni uomo, donna, ragazzo e ragazza dovrebbe essere una persona migliore di quando abbiamo cominciato, 2 giorni fa. Vi voglio bene, miei cari fratelli e sorelle. Prego per voi. Vi chiedo ancora una volta di ricordare me e tutte le autorità generali nelle vostre preghiere. Siamo uniti a voi nel far avanzare quest'opera meravigliosa. Attesto che siamo uniti e che ogni uomo, donna e bambino ha un ruolo da svolgere. Possa Dio darci la forza, la capacità e la determinazione di svolgerlo bene. Rendo la mia testimonianza che quest'opera è reale, che il nostro Salvatore vive e guida la sua Chiesa qui sulla terra. Vi lascio con la mia testimonianza che Dio, il nostro Padre Eterno, vive e ci ama. È in vero il nostro Padre ed è una persona reale. Possa Dio benedirvi. Possa la pace da Lui promessa essere con voi, oggi e sempre. Mi piace l'inno che abbiamo cantato all'inizio di questa sessione, Oh Divine Redeemer. È una delle mie preferite, perché Egli davvero è il nostro Divino Redentore. Vi saluto fino a quando ci incontreremo di nuovo fra 6 mesi, e lo faccio nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, il Redentore e il nostro Avvocato presso il Padre, nel suo sacro nome. Amen.
Let us. Our Father in heaven.
Caro Padre che sei nei cieli, alla fine di questa conferenza ti ringraziamo per i messaggi ispirati e per la magnifica musica che hanno toccato i nostri cuori e le nostre menti. Ti diamo grazie per il sacrificio espiatorio di tuo Figlio Gesù Cristo, per la restaurazione del Vangelo, per il profeta Joseph Smith e per il nostro profeta oggi Thomas S. Monson. Per piacere benedicilo, e i 12 apostoli anche, affinché ci possano guidare nel giusto modo. Per piacere benedicici mentre ritorniamo nelle nostre case, con pace, con amore, uno per l'altro e per te, e con una rinnovata determinazione e desiderio di servirti e vivere i tuoi comandamenti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Vi abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.
This broadcast has been furnished.
Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.